Seminario, attenzione, viene tra le nubi, di Domenico Visigalli. Studio numero 6. L'ira delle nazioni. Prima parte. Leggiamo Apocalisse 11:18. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, i profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. L'interconfessionale traduce: i popoli si sono sollevati contro di te, ma è giunta l'ora della resa dei conti. È venuto il momento di giudicare i morti, di ricompensare i profeti, tuoi servi e quanti sono tuoi e rispettano il tuo nome, piccoli e grandi. Il momento di distruggere tutti quelli che corrompono la terra. Vedremo questo versetto sotto diversi aspetti per capire prima l'ira delle nazioni e poi l'ira di Dio. Sintesi dello studio. Al suono della settima tromba, Cristo ritorna su questa terra. Le nazioni nella loro ira si scagliano le une contro le altre e contro Dio perché rifiutano di riconoscerne l'esistenza, la sua autorità, la sua tremenda potenza. Ma la guerra contro Dio è perduta in partenza. L'uomo prigioniero del peccato è da sempre in guerra contro Dio. Ma al suono della settima tromba è giunta l'ora della resa dei conti, della fine della pazienza di Dio e del grande giudizio. L'uomo è stato contagiato dal bacillo di Lucifero, la brama del potere, il bacillo che porta alla morte, alla distruzione, e manifesta questo spirito distruttivo lasciandosi guidare da sfrenata ambizione e orgoglio. Ma il bastone del comando, il controllo della situazione è saldamente nelle mani del dominatore dell'universo. Sta scritto: perché questa rivolta di popoli, queste assurde pretese delle genti contro il Signore e il Re da Lui scelto? Si ribellano i re, cospirano i capi e gridano: liberiamoci dal loro dominio, spezziamo le loro catene. Dal suo trono nel cielo ride il Signore e li disprezza. Salmo 2 da 1 a 4. Non va dimenticata la grande ipocrisia di tutte le nazioni, che parlano di pace, ma aumentano gli strumenti di guerra e alimentano la vendita di armi ed esplosivi ai milioni di irregolari di tutto il mondo, in rivolta contro i rispettivi governi. grande, vergognosa ipocrisia. Fin qui la sintesi dello studio. Tutti sono adirati in un mondo di gente arrabbiata e tutti vogliono comandare. Le nazioni sono formate da individui in rivolta contro Dio, contro se stessi e contro il prossimo, insicuri, violenti, senza pace. Questi sentimenti distruggono l'uomo, la società, le istituzioni e inquinano perfino le chiese, dove invece dovrebbero regnare fiducia, fratellanza, amore. E dove invece le tensioni aumentano tra incomprensioni di ogni genere. Sta scritto in Apocalisse 12:12 che Satana è preso da gran furore, sapendo di avere poco tempo, e il suo furore ha contagiato il mondo. Le nazioni sono sempre state adirate, inferocite le une contro le altre, da millenni, come tante belve, infuriate, sempre in preda a sogni di gloria e di supremazia. È sempre stato così, da quando l'uomo è su questa terra. L'uomo, con buona pace di Jean-Jacques Rousseau, filosofo e pedagogista svizzero, 1712-1778, che sosteneva la tesi della naturale bontà dell'uomo. L'uomo, dico, non è buono per niente. Si vede che il bravo filosofo o non conosceva la Bibbia o non ne accettava l'insegnamento. L'uomo si azzuffa fin da bambino per il possesso di un balocco o della mela più grossa. Il diavolo gli ha attaccato la sua malattia, la rivolta contro Dio. Sì, la sua malattia, il suo egoismo, la sua aggressività, la sua violenza, il suo odio, la sua rabbia. Tutte maledizioni che prima o poi portano alla guerra, al sangue, alla distruzione. Quindi è perfettamente inutile perdersi in tante parole, in tante tavole rotonde, discussioni a non finire. È perfettamente inutile. La Bibbia è molto sintetica e realista e afferma: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Giacomo 4:1, 3:16. A chi si rivolgeva l'apostolo? Si rivolgeva a dei membri della Chiesa, a dei membri della Chiesa. Non lo dimentichiamo. Ripeto, da dove vengono le guerre, le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Ripeto, si rivolgeva a dei cristiani. Ma tutto questo mostrare i muscoli, in realtà, non è altro che una dimostrazione di paura. Paura di essere sopraffatto dall'altro, Di qui la corsa forsennata agli armamenti e a quell'arsenale di morte che aspetta solo di essere usato. Lo storico Emilio Gentile dice: la Grande Guerra scoppiò non tanto per la brama di conquiste territoriali, quanto per la paura di essere aggrediti. E già, dice lo storico, la paura di essere aggrediti. Oggi poi la paura delle nazioni si è centuplicata con il possesso delle armi nucleari. Ci si conforta al pensiero che, essendo quegli ordigni capaci di fare saltare il pianeta, la guerra diventa impossibile. Ma è un poverissimo conforto. Ci può essere un fattore imponderabile, qualsiasi, il gesto di un mentalmente disturbato per scatenare il diluvio nucleare. Forse si disse la stessa cosa, cioè la guerra impossibile, quando fu inventata la polvere da sparo o la mitragliatrice. Non sono tanto le armi a fare paura, quanti gli uomini che le usano e le hanno sempre usate. Prima usava le pietre o le nude mani, poi i coltelli, poi le spade e le frecce, poi i cannoni, per arrivare allo spaventoso arsenale nucleare la cui capacità distruttiva non si può nemmeno immaginare. Il costo per mantenere efficienti eserciti e armamenti deve essere altrettanto spaventoso, perché gli armamenti devono essere rinnovati. I missili che andavano bene ieri non vanno più bene oggi, sono superati. Pensate alla costruzione di una portaerei o al dar da mangiare alle migliaia di uomini che sono a bordo. Pensate alla quantità di carburante o di energia atomica per fare navigare uno dei tanti sommergibili o una corazzata, al costo delle flotte aeree. Le nazioni spendono somme da capogiro per le spese militari e poi, come gli Stati Uniti, il paese più agguerrito, militarmente parlando, ha uno dei sistemi sanitari meno efficienti del mondo. Sì, sì signori, gli Stati Uniti. Forse perché non ha abbastanza denaro per curare i suoi molti milioni di poveri che sono senza assicurazioni, con i suoi prezzi ospedalieri carissimi. Tanto è vero che molti cittadini USA, anche ricchi, vanno a farsi curare a Cuba, dove esiste un sistema sanitario eccellente, passando però dal Canada o da un altro paese, perché non ci sono relazioni tra i due paesi. Ma i governi devono fare i conti anche con i poteri forti che condizionano le loro politiche e le loro economie e che in realtà sono quelli che veramente comandano, come è sempre successo d'altronde. Nell'antichità, ricorderete, i medici di Firenze, famiglia di mercanti e banchieri, si arricchirono prestando danaro a papi e imperatori perpetuamente spiantati per soldi sperperati in continue guerre o per il mal della pietra, come lo chiamava un noto scrittore, il male della pietra, Montanelli. Cioè, la mania dello sfarzo e della costruzione di palazzi sontuosi e cattedrali in continui festini e bagordi. E quali sono questi poteri forti? Beh, è presto detto, tra i più importanti. Uno, le banche che dominano il mondo. Chi ha soldi ha il potere, si dice, e le banche fanno il bello e il cattivo tempo, da sempre, concedendo o negando il credito, e hanno praticamente nelle mani l'economia mondiale. 2. La criminalità organizzata, una lobby potentissima e temutissima che si infila in tutte le istituzioni degli stati e ne condiziona profondamente l'esercizio. Che cos'è una lobby? Devo ricordarlo? Tanto per capirci. È un gruppo di persone che, sebbene estranee ufficialmente al potere politico, hanno la capacità di influenzarne le scelte, soprattutto in materia economica e finanziaria. Ripeto, hanno la capacità di influenzarne le scelte, soprattutto in materia economica e finanziaria. In pratica è uno Stato nello Stato, e questo in tutte le nazioni del mondo, grandi o piccole. C'era già ai tempi dell'antica Roma, quando i ricchi palazzinari del tempo si compravano in blocco l'intero Senato, così le leggi sugli appalti passavano facilmente. Non c'è niente di nuovo sotto il sole, aveva ragione il savio Salomone. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. 3. I petrolieri sono parenti stretti dei banchieri. Tra i loro super potenti sceicchi dell'Arabia Saudita, Emirati Arabi e dintorni, riveriti, temuti e odiati nello stesso tempo per il mare di petrolio che si agita sotto i loro piedi. Ma ci sono anche le famose e strapotenti cosiddette sette sorelle, le famose società petrolifere che hanno in mano il mercato degli idrocarburi a livello mondiale. 4. I servizi segreti. Già, i servizi segreti, con le loro attività di spionaggio e controspionaggio e contro spionaggio. Quelli più noti, CIA e FBI, Stati Uniti, KGB, Russia, Intelligence Service, Regno Unito, Mossad, Israele. Ma ogni Stato, grande o piccolo, ha i suoi servizi segreti. Sono il regno del doppio o triplo o quadruplo gioco, il regno dell'ambiguità, per non dire altro, della corruzione, del tradimento. Tutte strade che portano facilmente all'assassinio come strumento di lavoro e si giovano, questi servizi segreti, di altrettanto segreti bilanci, ma è da credere sempre ingenti e spesso incontrollabili. Non si sa bene se sono i governi a servirsi di questi servizi segreti o sono loro a servirsi dei governi. Ogni tanto viene a galla qualche scandalo. Gesù dice: non vi è nulla di occulto che non abbia a essere rivelato. 5. La burocrazia. Anche la burocrazia è un potere forte e gode purtroppo di ottima salute. Un potere subdolo che agisce nell'ombra e che rallenta o annulla addirittura, in modo sistematico e esasperato, tutti i tentativi per snellire le procedure. Politica, magistratura, amministrazione, perfino religione, già, perfino religione, sono preda di questo potere che continua imperterrito il suo cammino di ostruzionismo organizzato nel mondo intero. Danaro, potere e tutti gli annessi e i connessi per possederli, cioè vanità, violenza, tradimenti, menzogne sistematiche, delitti. Tutto questo varrà meno di niente, dice la Bibbia, al ritorno di Cristo. Ascoltiamo. Un giorno l'orgoglio umano cesserà e l'arroganza umana sarà distrutta. In quel giorno il Signore dell'universo umilierà i potenti, i superbi e i presuntuosi. Isaia 2:11-12. Ma non c'è bisogno di aspettare l'ultimo giorno per vedere annullato l'orgoglio dei potenti che scompaiono uno dopo l'altro o per morte naturale o per morte violenta. Così dice la Bibbia: tutti gli uomini sono come erba, la loro gloria è come un fiore di campo. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del Signore dura in eterno. 1 Pietro 1:24. E l'Apocalisse continua a proclamare: attenzione! Viene tra le nubi e tutti lo vedranno, anche quelli che lo uccisero. I popoli della terra saranno sconvolti. Sì. Amen.